bambino, oggi come ieri per strada io e te. Capelli corti e la testa calda, accento celle le scritte skinhead. Ieri sera pire nei nostri quartieri, sempre spara, spara, cresciuti così. Le fermi dei carabinieri, la musica parte nei nostri cd. E porta nel mio petto quel fuoco ancestrale, fratello ti prometto, continuerà a bruciare. E porta nel mio petto quel fuoco ancestrale, fratello ti prometto, continuerà a bruciare. Continuerà a bruciare. Continuerà a bruciare. Prima senza metà, ora c'è un traguardo, un solo credo, segnare una storia, essere il faro in un mare di merda, tra questi perdenti gridare vittoria.
Buonasera a tutti e benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino bene, siamo di nuovo qua come ogni fottuto venerdì, in diretta dall'Asso dei Bastoni in via Cellini 22, il pub più diretto di Torino. Questa sera siamo solo in tre, insomma c'è un assente giustificato perché è appena nata la piccola vittoria, è stata una grande vittoria, sì. Piccola perché insomma qualche giorno, però la grande vittoria, insomma, quando c'è una nuova nata nella comunità di Torino, si fa tanti auguri e tanti abbracci a papà Euclide, a mamma Laura, no?
Sì,
per questa nuova vittoria, no? Insomma, quando nasce un nuovo bimba in una comunità come la nostra è sempre una gioia, perché poi portare avanti insomma la tradizione della famiglia secondo la nostra visione del mondo, no? Questa famiglia che è diversa da quella che ci vogliono imporre gli standard, quelli adesso delle multinazionali, degli europei, dei mondialisti, no?
Questi globalisti politicamente corretti.
Esatto. Qui con me, vicino a me, c'è, come avete sentito, c'è il buon Tony dalla Reggia di Venaria.
Ciao a tutti, un abbraccio.
E poi c'è il mitico Paulinho da Chivasso.
Grazie, Igor, grazie. Buonasera a tutti, buonasera.
Ebbene, era doveroso fare un'ouverture per Vittoria. Vi mandiamo ancora tanti bacioni. E poi tanto il buon Euclide lo sentirete nelle prossime trasmissioni, non mancherà Euclide. Comunque, allora, questa sera abbiamo uno speciale molto importante, uno speciale che di solito anche i programmi di storia, no? Le riviste di storia non parlano quasi mai, il sindacalismo rivoluzionario, no? Un argomento che è molto importante perché non viene mai citato. E in questo argomento si capiscono un po' le nostre origini anche quelle che ha poi voluto il regime dopo, no? con Benito Mussolini e tutte le opere che ha fatto per agevolare non solo il lavoro in Italia ma anche l'operaio stesso, no? Perché ricordiamo che le grandi conquiste del lavoro alla fine sono state fatte nel ventennio fascista, perché le 8 ore ad esempio è stata una grandissima conquista che ha fatto il regime fascista, e anche vabbè, come tutti gli istituti, l'INPS, l'INAIL, insomma tutte queste
di assistenza
agli operai. Ricordiamo che ricordiamo che comunque prima non esistevano, anche durante anche i rossi, no? Durante il biennio rosso comunque non si era mai pensato all'operaio. Mi riallaccio a quello che dissi a un paio di trasmissioni passate su Agnelli, no? E sulla visita che fece Sua Eccellenza qui a Torino, proprio chiarendo con Agnelli, perché aveva fatto una visita alla Fiat, giusto?
Il decennale della rivoluzione era venuto a visitare Torino. Quindi aveva fatto un incontro con Agnelli e gli operai della Fiat.
Esatto, e aveva ricordato ad Agnelli che l'importanza degli operai, l'importanza del...
Che non sono macchine.
Che
vanno umanizzati.
Esatto,
Mangiare in una mensa come devono mangiare le persone normali in una casa.
Esatto. Quindi diciamo che noi partiamo dall'idea, quella di base, quella, insomma, del sindacalismo rivoluzionario, che poi è stato man mano nel ventennio fascista un po'
approfondito.
Sì, perché comunque ricordiamo Benito Mussolini, con tutte le opere, quelle sociali che ha fatto durante il ventennio, ha tinto molto in questo pensiero, perché era un pensiero molto sociale, molto vicino agli operai.
Finalmente le masse operaie potevano diventare attive in una rivoluzione, in una conquista del potere.
Esatto.
Quindi questa forza non veniva più soltanto sfruttata dai capitalisti e dalle abilitive, ma diventava una forza vera, pura, di pura conquista e di pura rivoluzione.
Esatto.
Beh, io adesso inizierei con una piccola introduzione così del sindacalismo rivoluzionario. Allora, il sindacalismo rivoluzionario nasce in seno al Partito Socialista come corrente di sinistra e avente i suoi padroni nel socialismo partenopeo, ed il suo battesimo di fuoco nel primo sciopero nazionale del settembre del 1904. I leader furono gli economisti Arturo Labriola ed Enrico Leone. Ma nel congresso del 1907 tenutosi a Ferrara, il sindacalismo rivoluzionario si scinde dal Partito Socialista ed avvia un lavoro sindacale, dapprima nelle campagne emiliane, Parma e Ferrara, poi nei centri industriali del nord, nelle miniere della Toscana, nella Puglia. I suoi organizzatori più attivi sono De Ambris, Filippo Corridoni, Ottavo Dinale, Michele Bianchi e Umberto Pasella. Nel periodo prebellico il sindacalismo rivoluzionario presenta caratteristiche estremamente innovative e inserite nella modernità. Gli appartenenti al movimento in Italia studiano la psicologia delle folle e la dinamica associativa di massa, fenomeni in cui era culturalmente assente l'orientamento marxista, acquisendo strumenti capaci di spiegare loro i motivi dell'immobilità del proletariato europeo e i modi per eliminare quel problema. Resi consapevoli della complessità dei mezzi di informazione, della persuasione atti alla mobilitazione di massa tramite l'uso di miti e richiami all'irrazionale collettivo, i sindacalisti rivoluzionari dettero vita ad una sorta di socialismo aristocratico, guidati da un'elite minoritaria altamente preparata che sapesse fare uso di sociologia e psicologia nell'ambito politico diretto. E furono le persone più emblematiche sotto questo aspetto furono Angelo Oliviero Olivetti e Sergio Pannunzio. I sindacalisti rivoluzionari si rendono perciò conto della dinamica in atto che porta alla dominazione della società da parte di minoranze capaci di utilizzare sapientemente quegli strumenti. Essi ritengono che la democrazia parlamentare immobilizzi il proletariato, togliendo le energie e quindi annettandone l'indole potenzialmente rivoluzionaria di uno stato di soggezione permanente, il tutto a vantaggio del capitalismo, padrone del sistema di persuasione e di produzione di massa. Il compito del sindacalista rivoluzionario sarebbe quello di guidare la classe proletaria stessa contro le declinate istituzioni dello Stato liberale e creare uno Stato strutturato in sindacati. Già nei primi anni del secolo il sindacalismo rivoluzionario mosse soprattutto contro il riformismo socialista che monopolizzava il movimento operaio, tentando di far emergere e riconoscere la propensione per i valori dell'attivismo, del dinamismo, dell'energia, del volontariato, dell'interventismo. In questa visione lo sciopero generale diventa l'evento culminante del movimento, quello in cui si concretizza il decisionismo della guida aristocratica e l'impeto della rivoluzionaria delle masse.
Sì, calcoliamo che in quel frangente di periodo storico, insomma, c'erano molti borghesi liberali che comunque avevano in possesso le aziende e sfruttavano parecchio la forza lavoro, la classe operaia, soprattutto prima abbiamo fatto l'esempio delle 8 ore che poi furono realizzate dal fascismo negli anni dopo, nel ventennio quello fascista, però immaginiamo che in quel frangente di tempo c'era un clima di tensione tra neutralisti e interventisti. Infatti erano la maggior parte dei primi sindacalisti rivoluzionari erano all'interno di un contesto del Partito Socialista, come Corridoni, appunto, che però poi durante, come anche come Benito Mussolini, poi diventano nazionalisti e interventisti.
Infatti, scusa Igor se ti interrompo, quindi grazie a questi elementi, come dicevi tu, comuni, cominciano a crearsi legami con il futurismo, quindi il quale accresce l'elitarismo dell'altro e le sue venature nicciane già esistenti. Almeno fino al 1910, anni in cui Corridoni, Palando Trieste, pose in stretta parentela e congenità sindacalismo e nazionalismo, i sindacalisti rivoluzionari si erano spostati verso tale impostazione ed aderirono con entusiasmo alla guerra in Libia. Quindi le riviste di Olivetti e di Orano erano attraversate da forti accenti nazionali, parallelamente al movimento francese che erano composti da altri sindacalisti rivoluzionari, come anche a New York, che a New York Edmondo Rossoni propose nel 1912 un'organizzazione operaia nazionalista che difendesse i diritti dei lavoratori italiani all'estero. E questo, secondo me, è molto, molto bello e importante.
Sì, diciamo che comunque il mondo del sindacalismo, insomma, è sempre stato un problema, perché ci sono sempre state due forze all'interno, soprattutto come vedi all'inizio.
Esatto.
Una forza che cercava di comunque aiutare la classe operaia, la forza lavoratrice, cercare delle conquiste sociali per il popolo, diciamo, per il popolo. E una parte che comunque creava un po' un problema, un po' come adesso, cioè,
esatto,
ecco, insomma,
che fanno un po' gli interessi del potente,
sì, senza poi
concretizzare nulla di fatto degli aiuti che dovrebbero essere dati
ai
lavoratori.
L'esempio lampante fu quello, da come possiamo aver anche letto, sindacalisti rivoluzionari come Corridoni, che comunque si schierano con gli interventisti per la patria, per la nazione, proprio per non, non soccombere, no? Cioè, esatto. Perché per l'amor di patria e per comunque cercare anche un riscatto per una nazione come l'Italia, che si stava industrializzando e soprattutto in città come la nostra, no? come Torino,
esatto.
Una città che comunque era già abbastanza, insomma, strutturata con le industrie, ma insomma, il lavoro politico, il lavoro politico sindacale,
Ma infatti Corridoni, come dicevi tu appunto, evidenzia il mito di Pascoli della grande proletaria che sfida eroicamente la potenza capitalista e imperialistica, e lo riprende in occasione della guerra bellica, appunto. E quindi qua è già proprio un passo decisivo che dà proprio svolta a questo sindacalismo che ormai era stantio, era inutile, no?
Sì,
come si può dire? Perché
si doveva concretizzare,
esatto,
in qualche vittoria sociale,
esatto,
all'interno delle aziende, come all'interno, insomma, come nello Stato,
esatto,
ma non si riusciva ancora. Allora facciamo una cosa, diamo un breve stacco musicale.
Io, no? Direi di dedicare a Vittoria, Cresci Bene Giovinezza, degli, okay, Z0 Alfa.
Grandissimo.
Perfetto, perfetto, grande. Ci sentiamo dopo.
Sogni, arginando quegli scogli, dei salotti, degli ignavi, dei bisogni, degli schiavi, dei problemi, dei mediocri, tu non ti perdere mai. Dalle spalle e pedalare, perché devi conquistare, non sentire quelle voci che ti danno mille croci, che ti vogliono indifeso, che ti vogliono già reso, e ti hanno già venduto.
buonasera, siamo ritornati dopo il breve spazio musicale, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene, qui in diretta dal covo
più odiato di Torino,
dal pub più odiato di Torino, dall'Asso di Bastoni. Invito ancora chi non ci è venuto a trovare, potete trovarci tutte le sere, siamo aperti tutte le sere dalle 21 all'1.
E adesso fino alle 2, adesso correggo.
Ah, ok, bravo. Fino alle 2. Potete venirci a trovare a vedere un po' il locale della Fascist Crew di Torino. Allora, abbiamo iniziato in modo migliore, no? Augurando all'assente giustificato Euclide il meglio per la nascitura, la piccola grande vittoria, e abbiamo introdotto questo argomento. Questa sera facciamo uno speciale sul sindacalismo rivoluzionario, molto interessante, perché la maggior parte come spiegavo all'inizio, molti non citano questo argomento, non viene citato né nei libri di storia a volte e nemmeno negli speciali quelli della televisione. Fatto sta che, cioè, sembra strano, ma anche Corridoni è una figura che non viene a volte citata nei libri delle superiori, ed è gravissimo. Sì, gravissimo, perché insomma, le figure come Corridoni sono delle figure che rappresentano il valore patriottico, il valore di persone che hanno lottato per la nostra bandiera, la nostra patria, la nostra gente, e sono degli eroi, perché noi le vogliamo comunque chiamare col loro nome, sono degli eroi, e andrebbero non solo celebrati ma anche ricordati e studiati.
Presi d'esempio.
Esatto, presi d'esempio dai giovani. Allora, dato che parliamo di giovani, insomma, ti cedo la
per
i tuoi 17 anni, per tutta la vita. Tra l'altro, insomma, la scorsa settimana hai fatto 16 anni,
al contrario,
16 anni, quindi ti facciamo io ti faccio gli auguri in diretta, no? Ti do i baci, perché andiamo oltre.
Entriamo nell'argomento.
Entriamo in altri argomenti. Allora, ti lascio, perché hai una cosa molto interessante. Prima, nella pausa, me
sì,
la spiegavi.
È tratto dal libro Fascismo rivoluzionario di Rimbotti, dove
sì,
prendono parecchi spunti molto molto interessanti. Un libro che consiglio a tutti, perché veramente è fondamentale per una certa nostra idea, una nostra visione del mondo.
Esatto, no, soprattutto ricordiamo queste a molti giovani, a molte persone che si sono avvicinate all'ambiente, che sia qui a Torino, all'Asso di Bastoni, c'è l'angolo di Uscocchia, che possono comprare dei libri. Abbiamo una libreria dove possono consultarli, prenderli in prestito. È importante che le persone leggano. Quindi quest'estate si parla anche di vacanze brevi, potete anche non solo al mare ma anche in montagna, un bel libro. Beh, dopo consigliamo un paio di libri, magari delle edizioni nostre, no?
Alta Forte.
Esatto, perché tutti la censurano, ma noi no. Insomma,
noi no.
Facciamo un po' di pubblicità ad Alta Forte.
No. Sempre giusto? Alta Forte.
Esatto, avanti ancora.
Grazie, capo. Il sindacalismo rivoluzionario è stato un perno centrale dell'ideologia sociale fascista, dimostrandosi un filone essenziale della sua costruzione dottrinaria, e giustamente si è osservato che il sindacalismo rivoluzionario rappresenta dall'inizio alla fine la corrente di pensiero sociale più marcata e più ricca del fascismo, quella da cui scaturisce la soluzione della terza via, il corporativismo. La parabola intellettuale di uomini come Sergio Panunzio o Angelo Oliviero Olivetti, che giudichiamo esemplari di un diffuso percorso dottrinario dal socialismo al fascismo, fu la medesima di tutta una generazione che con naturalezza passò dal sindacalismo rivoluzionario ai fasci di combattimento, giudicando i secondi la concreta organizzazione politica del primo. Come loro, anche la numerosa falange costituita da Roberto Michels, Paolo Orano, Ottavio Di Nale, Agostino Lanzillo e poi i vari Cesare Rossi, Michele Bianchi, Edmondo Rossoni, Umberto Pasella, eccetera, furono elementi di spicco del fascismo delle origini, e non solo, e tutti tranne Michel, che fu essenzialmente uno studioso, seguirono la traiettoria lineare, logica, mai costretta a forzature, dalle posizioni sindacali rivoluzionarie dei primi due decenni del Novecento a quelle dell'attivismo propriamente fascista. Il sindacalismo rivoluzionario del periodo prebellico presenta dei connotati di grande modernità, soprattutto per il suo organico interesse per i fenomeni psicologici collettivi e per le dinamiche associative, un territorio dove assente era l'orientamento marxista, al fine di spiegare la sostanziale apatia del proletariato europeo e di rinvenire le opportune sistematiche per rimuoverle. Sull'orlo del pensiero di Gustave Le Bon, circa le caratteristiche della psicologia di massa, questo è il periodo in cui in Italia si pubblicano La psicologia sociale di Orano, La folle delinquente di Scipio Sighele, oppure Il problema delle foglie di Olivetti. La consapevolezza della complessità dei mezzi di persuasione atti alla mobilitazione di massa a fini rivoluzionari, mezzi legati all'uso di determinati miti e richiami all'irrazionale collettivo, spinse gli artefici del sindacalismo rivoluzionario a concepire un tipo di socialismo aristocratico, del quale l'organizzazione e la guida politica fossero appannaggio di una classe minoritaria altamente preparata e selezionata. L'idea di aristocrazia di comando, per cui ai migliori era delegato non il diritto, ma il dovere di dirigere la linea politica, la ritroveremo in generale come caratteristica dell'ideologia fascista, ma in maniera speciale nella sinistra giovanile Littoria degli anni 30, come una costante della concezione sociale, ad un tempo democratica in quanto aperta all'intera comunità di popolo e gerarchica, in questo appunto selezionata secondo criteri di qualità. Un ideale questo che il sindacalismo rivoluzionario immise nel fascismo, ma di cui si era già imperniata l'ideologia populista prefascista. Basta pensare ad Alfredo Oriani e al suo insistere sulla necessità di formare per l'Italia nuova un rango di aristocrazia del valore. Il sindacalismo rivoluzionario è il primo movimento che, facendo propri questi riferimenti e assumendo l'eredità del pensiero antiliberale di inizio Novecento, possiede leader in grado di immettere con intuizione modernissima sociologia e psicologia nella politica, creando gli strumenti per un nuovo dominio. Del resto, la venatura antidemocratica dei sindacalisti rivoluzionari non fu l'ultimo dei punti su cui, a eventi maturi, si innesta la fusione col fascismo. La società futura, dopo la guerra, sarà fondata sulle idee democratiche o su quelle che si possono chiamare romane e tradizionali, si chiedeva retoricamente Lanzillo nel 1918. Il quadro della società era espresso fatto. La democrazia parlamentare, rigettata dai sindacalisti, immobilizzava il proletariato, elemento potenzialmente rivoluzionario, nello stato di soggezione permanente, a unico vantaggio di una piccola frazione, i capitalisti, padroni non soltanto dei mezzi produttivi, ma anche dei meccanismi di oppressione psicosociale. A questo stato di cose i sindacalisti rivoluzionari cercarono di opporre strumenti di aggregazione agili ed efficienti, vicino al popolo e legati al territorio. Si trattava di sostituire gli elefantiaci sindacati nazionali esistenti, come le leghe contadine o le società operaie, di fatto giudicati tutti complici del potere liberale e succubi della burocrazia di partito socialista, con giovani e dinamici sindacati operai, frutto di associazionismo spontaneo e aventi a disposizione conflittuale antagonista nei confronti del potere egemone. La violenza rivoluzionaria e non più solo le strategie di lotta meramente sindacale avrebbe dovuto portare l'attacco al centro dello Stato liberale, al fine di abbatterlo per erigere in un luogo aggregato istituzionale nuovo, su base popolare fondata sul lavoro e incentrato su un sistema di sindacati di categoria, liberi centri di decisionismo istituzionale. Fu in ogni caso su questa linea antisocialista e antibolscevica che i sindacalisti rivoluzionari, anche grazie alle elaborazioni di Arturo Labriola, pervennero alle considerazioni che lo Stato, una volta sottratto al monopolio di classe della grande borghesia possidente, cessava di essere il mostro freddo, nemico dei lavoratori. Una volta che lo Stato avesse garantito istruzione, sanità, assistenza, protezione sociale, giusta legislazione del lavoro, così ragionava Labriola, ecco che di Stato di classe sarebbe diventato Stato di popolo, ciò che più tardi, nei lunghi anni del suo riformismo rivoluzionario, intese fare per appunto il fascismo, cercando di guadagnare a sé le masse popolari attraverso l'erezione di uno Stato integrativo e fortemente partecipativo, è strutturato, come meglio vedremo, a suo tempo su una legislazione sociale per i tempi di assoluta avanguardia. Vado avanti, se volete.
Sì, sì, sì.
Nemico acerico dell'americanizzazione dei rapporti umani, che già ai suoi tempi era ben visibile nei suoi effettivi distruttivi, Sorel propugnava una vera società di eroi, retta da un'aristocrazia del lavoro. Concetti che, come ognuno può immaginare, ebbero risonanza diretta sul fascismo, anche per il tramite di Michels e Pareto. Lo schema ideologico sorelliano, che è stato paragonato alla concezione regressiva di Spengler, prevedeva la condanna della modernità aggiogata al contro miti dell'oro e della speculazione economica finanziaria, e tratteggiava un futuro di lotta tra due mondi inconciliabili: la polarizzazione della lotta dittatura del denaro contro la forza politica creatrice. Il socialismo, visto come preoccupazione aristocratica, sentimento di dovere in vista della lotta decisiva. L'elitismo sorelliano non è apparentemente lontano dal cesarismo di Spengler, altrettanto impregnato di pessimismo e di pugnace animosità contro la civilization metropolitana e domestica. Il sindacalismo rivoluzionario, quale solo lo concepì, era uno strumento contro l'usura, il profitto, lo sfruttamento da un lato e dall'altro il motivo di rilancio eroico dei valori dell'Europa eterna, carichi di gloria e di grandezza. Gli uomini avveduti devono lavorare ed acquisire lumi, a disciplinare il loro spirito e a coltivare le forze più nobili della loro anima, senza preoccuparsi di quello che la mediocrità democratica potrà pensare di loro. Il dato essenziale che connota il sindacalismo rivoluzionario è la sua partecipazione alla tradizione sociale italiana. Esso si inserisce nel filone del nazionalismo sociale, oppure di socialismo nazionale, che nacque in Italia con i grandi patrioti rivoluzionari, i Mazzini, i Garibaldi, i Pisacane e gli Oriani, che, come è stato notato, possedevano il dono di custodire un'idea sociale circonfusa di istinto eroico e mistico, offrendo all'operaio e al lavoratore manuale il riscatto storico di compiere una prova di forza elevata al rango, di atto purificatorio, palingenetico. La rivoluzione popolare, così concepita, dava un fondo a una mitologia del sacrificio, in base alla quale si aveva l'idea della rivoluzione come palingenesi, della violenza come strumento non soltanto di lotta politica, ma anche di catarsi etica ed estetica, di creazione dell'uomo nuovo. Nella rivista storica di questo movimento, Pagine Libere, fondata e diretta da Olivetti e Labriola, e dopo di loro da Orana e De Ambris, si poteva infatti leggere verso la fine del 1911 che c'è un po' di questo programma nel cosiddetto futurismo, ma mentre questo si limita a una comprensione estetico-letteraria della vita, il sindacalismo riconosce le schiere dei violenti e dei possenti nelle affinate aristocrazie operaie, fatte dominatrici di un tecnicismo superiore e destinata a dominare e dirigere la vita contemporanea.
Beh, diciamo sì che si parlava già di uomo nuovo, si parlava già, insomma, era un filone che andava molto a incastrarsi nel puzzle del che poi sarà il fascismo, no? Sì. Bene, allora siamo arrivati a metà trasmissione, diciamo che facciamo un breve stacco musicale. Tra l'altro mi dicevi prima, in settimana è uscito... Sì, beh, lo diciamo dopo, sì. No, vabbè.
No, non lo voglio dire.
Sono belle queste pause.
No, perché non avevo un attimino collegato, giusto? È uscito l'ultimo di Fratelli dei Fantasmi del Passato. Fantasmi del Passato del Taurus Rap, Sbornia con Charles. Lo mettiamo, direi, no?
Beh, sì, diciamo, sì, se puoi metterlo.
Certo, lo metto.
Il top della gamma.
Certo.
No, più che altro, insomma, sono belle queste pause.
Sì, perché è tutto live. Questo tutto live. Vedi che vediamo che è proprio live.
Esatto. Allora, ci sentiamo dopo questo breve stacco musicale, ci sentiamo sulle frequenze di RBN Torino. Attacco la Torino Bene, quindi diretta dall'Asso di Bastoni, invece lì diventa
la prima cosa più bella del mondo.
Le mie mani morte, il mio cuore morto, il silenzio adagio di rock, il mondo che si infiamma, questo è il meglio per me. Un'orchestra sinfonica, scoppia un temporale, non mi vennero pensieri immortali. E quello fu il momento migliore. Una sfida alle tenebre, colpito in un occhio, colpito al cervello. Devo fare in fretta, dichiarare la mia guerra, la loro guerra. Devo aggrapparmi al mio ultimo pezzo di suolo che mi ha permesso di vivere la mia vita. La mia vita, non la loro vita. La mia morte, non la loro morte. No, non la loro morte. Non ce la fanno i belli, muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Questo è il coltello di un accattone, è un tulipano, un soldato che marcia. Una poesia a questa città adesso, 50.000 miglia dal nulla. Una poesia, una città che brucia. Una poesia, una nazione.
Ho scelto il mio destino, l'anima in fiamme, e nel fuoco temprato la pelle. Vivo per la lotta, respiro l'azione, l'albero motore di un cuore ribelle. Nonostante lacrime, sudore e sangue abbiano creato una prigione, resto sulle mie gomiti al balcone. Finisco questa bevuta con Charles. Finisco questa bevuta con Charles. Finisco questa bevuta con Charles.
E così non si conclude niente, ed è solo un altro giorno sprecato, preso a calci, mutilato. Brucia l'inferno questa parte di me, che non si trova bene in nessun posto. Io non sono come gli altri sono come gli altri. Sono allegri e soddisfatti, il mio cuore ha mille anni.
I tuoi nervi si tendono fino a spezzarsi, c'è sempre all'improvviso qualche semi sconosciuto. Quello sguardo semiottuso, sorridente all'improvviso urla forte: come stai? Il tuo unico pensiero,
cazzo, volerà l'uccido.
Ma poi dici che stai bene.
E tu caro, come stai? Ecco cos'è la morte.
E uno di questi rotti in culo che ti stringe la mano e t'abbraccia.
L'età non è un crimine,
ma l'infamia di un'esistenza deliberatamente sprecata, in mezzo a tante esistenze sprecate lo è. Tira i fili, la marionetta balla. Ogni uomo deve capire che tutto può sparire molto in fretta. Ogni tua necessità poggia su fondamenta di sabbia. Fare una cosa pericolosa con stile è ciò che io chiamo arte.
Ho scelto il mio destino, l'anima in fiamme, e nel fuoco temprato la pelle. Vivo per la lotta, respiro l'azione, l'albero motore di un cuore ribelle. Nonostante lacrime, sudore e sangue abbiano creato una prigione, resto sulle mie gomiti al balcone. Finisco questa bevuta con Charles. Finisco questa bevuta con Charles. Finisco questa bevuta con Charles. Ho scelto il tuo destino, l'anima in fiamme, e nel fuoco temprato la pelle. Vivo per la lotta, respiro l'azione, l'albero motore di un cuore ribelle. Nonostante lacrime, sudore e sangue abbiano creato una prigione, resto sulle mie gomiti al balcone. Finisco questa bevuta con Charles.
La seconda cosa più bella del mondo
è una notte di sonno tranquillo.
Difficoltà, incertezza, paura. Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com.
E eccoci di nuovo qua, siamo sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene, in diretta dall'Asso di Bastoni, come ogni venerdì dalle 20 alle 21, prima dell'apertura. Chi non ci avesse ancora ascoltato finora, abbiamo questa sera abbiamo proposto uno speciale sul sindacalismo rivoluzionario, un argomento molto, molto interessante che non viene quasi mai citato, e ci tenevamo a fare uno speciale proprio per ricordare delle figure come Corridoni che si sono sacrificate per la patria e hanno dato tanto per la nostra nazione, non solo durante il primo conflitto mondiale, ma anche all'inizio tra le file prima del Partito Socialista, insomma, e poi uscito è diventato interventista e anche amico di Sua Eccellenza Benito Mussolini.
Esatto.
C'era una cosa su Corridoni che volevi dire, cioè,
no, volevo parlare un attimo, Igor, scusami. Volevo parlare del fatto che nel 1914, dopo una spaccatura all'interno dell'USI, di cui De Ambris si espresse a favore di un intervento in guerra a fianco della Francia. Incassa l'ingresso anche della forte sezione milanese capitanata da Corridoni all'interventismo e si salda con l'interventismo futurista, che nel frattempo era già passato all'azione di piazza con Marinetti e Boccioni. Tutta la componente dell'interventista venne espulsa dall'USI, diretta da allora dall'anarchico Armando Borghi, che restò su posizioni neutraliste ed internazionaliste. Io volevo leggere un pezzo, quattro righe di Filippo Corridoni durante quel comizio interventista che fu molto importante. I proletari di Germania hanno dichiarato di essere prima tedeschi e poi socialisti. Ecco un fatto nuovo che noi ignoravamo e che abbiamo avuto il torto di non intuire. Qui, il 5 ottobre del 1914, Olivetti promesse la creazione del fascio rivoluzionario d'azione interventista, in cui confluirono tutte le anime dell'interventismo sindacalista e futurista, lanciando un appello ai lavoratori italiani, incitandoli ad abbracciare la causa. La battaglia quindi interventista aveva come intento principale la critica al socialismo, bloccato su posizioni neutraliste e di aspettazione degli eventi, percepito quindi dai sindacalisti rivoluzionari come reazione nei confronti della storia in movimento. La rivoluzione avrebbe dovuto, nelle loro idee, approfittare e sfruttare le coincidenze storiche come la guerra e rendere protagoniste negli eventi mondiali le masse che, presa conoscenza del proprio potenziale, sarebbero stati in grado di imporre i loro ideologie, metodologie e interessi proprio, in antitesi al vecchio ordine sociale e realizzandone un nuovo tipo. Quindi l'evento bellico venne considerato dai sindacalisti rivoluzionari come quell'avvenimento rivoluzionario che le avanguardie e le masse popolari attendevano invano da decenni. E sebbene non avesse avuto luogo all'interno del movimento operaio stesso, risultava necessario cavalcarlo e piegarlo ai propri interessi, in modo da creare il clima adatto da realizzare la rivoluzione. Sempre Corridoni, in quel filone del suo pensiero volto alla patria, all'idea mobilitante rivoluzionaria, scrisse due righe: data al popolo la libertà ed esso la difenderà vittoriosamente. Perché per il popolo il problema di patria è essenzialmente un problema di libertà. Toglietegliela e toglierete la patria. Non la sentirà più, si disintesserà delle sue sorti. Beh, io volevo concludere così il mio intervento, anche perché mi sembra una cosa molto molto attuale. Quindi direi che
bravo, bravo.
Avanti luce loro. Quindi io concludo qui il mio intervento, lascio la parola a Tony che ha molto.
Infatti
ancora
è grazie a loro che comunque si sono fatte poi dei grossi passi avanti durante il ventennio per quanto riguarda tutte le vittorie sociali, perché certo, comunque tutta la base una base del sindacalismo rivoluzionario è servito poi a strutturare uno Stato che tutelava non solo i cittadini ma soprattutto i lavoratori.
Esatto.
E queste, se vogliamo, tutte queste vittorie che abbiamo avuto durante il ventennio fascista, un po' ce le stanno tirando via adesso, perché
esatto.
Adesso non c'è più una visione dello Stato che tutela i cittadini, quindi dalle pensioni, no? Pensiamo che adesso i sindacalisti vengono in azienda, ti parlano di mettere il tuo TFR come fondo pensione, perché tra 30 anni, dicono loro, non avrai più la pensione che adesso ha, ad esempio, il buon Tony, no?
Esatto.
Giusto? non voglio
ma infatti questo discorso di Corleone, secondo me, è attualissimo, cioè bisognerebbe veramente, poi lo posteremo su Facebook anche perché secondo me è molto 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 bello, è attuale perlomeno.
Tony, volevi leggerci qualcosa?
C'era un riferimento di Prezzolini su appunto questa parte, dove indicava appunto il sindacalista in questa fase del pensiero mussoliniano doveva dunque rappresentare l'elemento attivo e più radicalmente antisistema, in presenza della piega conservatrice registrata dal Partito Socialista. Questi aspetti avranno la loro incidenza sull'ideologia del fascismo, e vedremo che il giudizio sindacalista sul capitalismo, positivo ma solo quando è produttivo, quando è nazionale e crea benessere, quando poggia sulla responsabilità e l'efficienza e non sulla speculazione, è utilitarismo individualista. Produrrà effetti sul modello corporativo legato al produttivismo degli anni 30, ai tempi del dirigismo, dell'IRI e della massiccia industrializzazione dell'Italia promossa dallo Stato fascista. Quindi di fatto viene costruito l'IRI, tutto un sistema industriale moderno, efficace e in mano praticamente è condotto dai proletari, dagli operai, non più soltanto dagli alti vertici e dai capitalisti. E questo è proprio un evento rivoluzionario dal punto di vista lavorativo. Volevo aggiungere Prezzolini, che tra le altre cose, ribadendo che il suo programma massimo, che la precedeva niente di meno che la liquidazione della Chiesa Cattolica, quindi si andava a toccare proprio anche gli aspetti più potenti dello Stato e della condizione di quegli anni lì. Si attaccava alla Chiesa e ai capitalisti, e il suo soppiantamento lanciava parole d'ordine infuocate e parlava di una rivoluzione di sangue. Usava terminologie di truculento oltranzismo che contrastavano con l'immagine che di solito si è fatti di questo intellettuale arguto, ma moderato, rivoluzionario, ma conservatore. Sentiamo cosa scriveva. Alle brave persone che sognano misticamente di rivoltare la faccia del mondo con la carità, le buone parole, le azioni oneste, la condotta delicata, il sapere e via dicendo, occorre ogni tanto ricordare il rosso misticismo della santa plebe puzzolente, ubriaca, canaglia, orrida, che ha braccia e sangue per trasportare le idee contro le catene dell'abitudine e dei regimi e farle viaggiare magari attraverso le stragi e le guerre da un punto dall'altro del mondo. Quindi praticamente si crea un uomo che non ha paura di usare anche la violenza per portare fine in fondo la rivoluzione e cambiare veramente la società in maniera radicale. Quindi si passa proprio da un aspetto borghese, dove devo salvaguardare il mio piccolo orticello e portare a casa il mio aspetto materiale, a quello dell'uomo che si sacrifica e combatte per il suo stato, per la sua patria.
E qui ha avuto, come hai detto tu, influenze dal futurismo che prima abbiamo, abbiamo, come si può dire, espresso.
Noi abbiamo fatto anche uno speciale
sul futurismo.
Sul futurismo abbiamo detto anche sì.
Certo. I sindacalisti rivoluzionari anticiparono il fascismo anche sul terreno del sindacalismo nazionale, della concezione socio-economica corporativa che avrebbe superato sia l'individualismo liberale che il collettivismo bolscevico, creando le condizioni per l'edificazione interclassista di quello Stato nazionale di popolo che si sarebbe incaricato di seppellire la liberale democrazia oligarchica e grande capitalista. Come in scala più in grande fece il fascismo, che seppe unificare tendenze anche divergenti. Il sindacalismo rivoluzionario fu un processo di assimilazione unificatrice di nazionalismo e di socialismo, la potente alchimia politica destinata a segnare a fondo il secolo XX. era stata ottenuta, incorporando la solidarietà nazionale richiesta dal nazionalismo alla giustizia economica richiesta dal socialismo e ad elementi di rigenerazione morale ereditati dalla visione sorelliana. E questo sindacalismo nazionale che servirà da specchio ideologico al fascismo delle origini e al quale ci ispireremo i primi programmi del movimento, che si concluderà raggiungendo una delle mete del sindacalismo rivoluzionario, la distruzione della democrazia liberale italiana. Con ciò è stabilita storiograficamente e una volta per tutte la consanguinità ideologica fra il sindacalismo rivoluzionario, che fu uno dei movimenti di più radicale avanguardia progressista del Novecento, e il fascismo, che fu erede della sua idealità nel promuovere la realizzazione di una comunità di popolo solidale eretta da un'avanzata giustizia sociale. Ma a segnare la via erano stati proprio i sindacalisti rivoluzionari quando, allo scoppio della guerra del 1915, nel partire quasi tutti i volontari per il fronte, ribadirono la loro convinzione che la guerra avrebbe affrettato le conquiste sociali per le quali il blocco interventista si batteva e che di quel blocco, oltre a repubblicani, socialisti, sindacalisti, anarchici, eccetera, facevano parte anche i seguaci di Mussolini, il cui quotidiano al Popolo d'Italia venne definito da Corridoni, ancora il giorno prima di morire in trincea il 23 ottobre 1915, la bella, fulgida bandiera dei nostri puri ideali. E con questa cosa su Corridoni volevo solo aggiungere una perla di Corridoni che mi è entrata nel profondo. Ho amato le mie idee più di una madre, più di una qualsiasi amante, cara, più della vita, le ho servite sempre ardentemente, devotamente e poveramente, che anche la povertà ho amato come San Francesco d'Assisi e Fra Giacopone, convinto che il disprezzo delle ricchezze sia il migliore e il più temprato degli usberghi per un rivoluzionario.
Ottimo,
grande. Se, come al solito, ci metti sempre il cuore su questi finali di trasmissione. E... Spettacolare. Sì, grande. Allora, io direi che siamo agli sgoccioli, no, agli sgoccioli della trasmissione. Vi diamo oltre a darvi l'appuntamento al prossimo venerdì,
come sempre,
che tanto non andiamo in ferie, almeno
saremo sempre con voi, anche in spiaggia o in montagna.
Anche se siamo in spiaggia,
ci saremo noi.
un bellissimo speciale. Ringrazio i miei colleghi che hanno fatto degli interventi meravigliosi questa sera. Vi diamo l'appuntamento al prossimo venerdì, sempre sulle frequenze di RBN Torino, sempre dalle 20 alle 21, come ogni venerdì. Il prossimo venerdì puntata non vi svegliamo un bel niente, però sarà una gran bella puntata. Allora, ultimo pezzo lo lanci tu.
Beh, l'ultimo pezzo io metterei La strada dei Bronson. Come hai detto tu prima, nessun libro del liceo della storia cita sempre Corridoni, ma i Bronson lo fanno, quindi perché non metterlo? E anzi, grazie a loro che ci istruiscono sempre e ci danno delle grandi idee.
Grazie,
i Bronson,
Paolo,
e a tutti gli altri gruppi.
Ci vediamo il prossimo venerdì. Ciao a tutti, ragazzi. Sempre viva l'Italia.
Sempre.
Un saluto a voi.
A voi.
E da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Perdere la strada è proprio lì davanti a te. Montagne da conquistare. Chi ha mai detto sarà facile? Abbatti ogni limite. Segnando il tuo tempo. È scritto nel tuo sangue. Sali e supera te stesso. Rispondi ad ogni colpo, rialzati, non mollare. Ogni tuo fottuto giorno, sempre qui per strada a dimostrare che non potranno mai fermare questa gioventù. La paura è per le prede, non appartiene.
bersaglio è lontano, lo scudo è pesante, il cuore che trema e batte più forte,
nervo soffoca i nervi, sangue che scorre.